105.250 in sottofondo i Dai Dai WY suoneranno sempre alla festa di Blackout il secondo weekend di giugno. Ma passiamo in contropiedi al secondo, al terzo argomento di oggi, un po' una carrellata veloce e intensa. Il nostro ritardo lo stiamo pagando, insomma, a caro prezzo, insomma, nei confronti delle scelte musicali, ma pazienza, perché oggi diamo spazio anche ai ferrovieri che si occupano della manutenzione, i ferrovieri che hanno il contratto della rete ferroviaria italiana e non solo. Abbiamo ai nostri microfoni Alberto Lusso dell'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione. Buonasera Alberto.
Ciao.
Allora Alberto, ti abbiamo già sentito in altre occasioni, la capacità che ha questa assemblea, che è organizzata dal basso, di mettere in discussione, fare lotta di classe è abbastanza in crescita. La possibilità di fare uno sciopero in quanto tale l'avete concepita, discussa e decisa in condivisione per il 3 giugno, quindi dopo il 2, dopo il lunedì di festa, il 2, il giorno dopo c'è questo sciopero che adesso, insomma, racconterai tu meglio nello specifico. Venite da un'esperienza che non è breve, ma non è neanche lunghissima, comunque, di un'assemblea che è in grado di tirar in piedi momenti di lotta, di mobilitazione, di aggregazione collettiva e di rivendicazione di classe che partono dallo sciopero come quello che c'è il 3, attraversando l'ultimo con cui ci siamo sentiti, dicevamo microfono spento, era quello dello sciopero degli straordinari, durato anche non poco, a mesi, adesso non entrare magari in tutto lo specifico. Adesso siamo di nuovo qui per rivendicare con te, per ricordare gli ascoltatori e le ascoltatrici, ai manutentori e le manutentrici che sono all'ascolto, chissà, e anche i macchinisti o meno, i ferrovieri in genere, che le condizioni di lavoro dopo l'ultima firma del nuovo contratto collettivo nazionale sono assolutamente proibitive. È proprio di questo che andremo a discutere nel dettaglio. Prego Alberto.
Sì, allora il discorso sostanzialmente è questo. Noi stiamo facendo questa avvertenza che è partita praticamente a fine gennaio del 2024 a valle di un accordo che di fatto ha messo in ginocchio tutto il settore e anche la possibilità, no, voglio dire, per l'utenza di viaggiare in orario, eccetera eccetera. Ora non sto a rifare tutto l'escursus su questo. Rispetto a questa cosa abbiamo fatto molti scioperi, abbiamo tentato di fare anche iniziative come appunto lo sciopero dello straordinario, perché dovevamo trovare degli strumenti che ci permettessero di incidere il più possibile relativamente a quello che era l'esigenza di avere strumenti di conflitto efficaci. Noi abbiamo la commissione di garanzia, come tutti gli altri ferrovieri che scioperano, ovviamente la commissione di garanzia che ci sta addosso per qualsiasi minchiata e quindi sostanzialmente tenta di impedire anche quei brevi sprazzi, no, voglio dire, di conflitto che si riescono a produrre quando si fanno iniziative di lotta di questo tipo. Noi dopo lo sciopero del 10 gennaio avevamo appunto deciso di rallentare sulla quantità di scioperi da fare, proprio perché volevamo sperimentare altre cose. E quindi rispetto a questo ci siamo ritrovati a decidere che il momento in cui avremmo riscioperato era il 3 giugno, che per noi è una data importante perché è il giorno in cui nel 2024 è partita la riorganizzazione, no? Quindi è un modo perché i lavoratori possano con forza sostenere che a un anno da quella riorganizzazione la situazione è devastante. Non c'è stato nessun tipo di tentativo di interlocuzione da parte né dei sindacati firmatari né dell'azienda per affrontare le problematiche che i lavoratori stanno ponendo. Contestualmente c'era la partita del rinnovo contrattuale nella quale ovviamente i lavoratori sono stati, come su tutte le altre vicende, completamente esclusi, sia nella qualità della discussione, non è mai stata condivisa una piattaforma, tantomeno che decisa insieme ai lavoratori, e non si è saputo niente fino alla fine, no? Voglio dire, per cui rispetto a questo il meccanismo con cui questa partita è stata affrontata, no, ha dato proprio il senso di come l'intenzione fosse, in una situazione dove alcuni settori erano già stati attaccati e colpiti, il contratto sarebbe stato in qualche maniera il colpo di grazia, e di fatto così è stato. Il 22 maggio hanno firmato il contratto, confermando tutti i dubbi e tutte le critiche che in qualche maniera già ci si ipotizzava potesse essere fatte, sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista normativo. Cioè si inizia a creare, a delineare nei ragionamenti su questo contratto di una ferrovia che può essere sempre più aggredibile dall'esterno, tant'è che la prima notizia che si è formalizzata dopo la firma del contratto è stata l'annuncio, no, voglio dire, della, era una cosa che già si sapeva, era nelle intenzioni, però l'annuncio della messa a gara del trasporto intercity. Contestualmente a questo c'è la questione del trasporto merci e c'è la questione della manutenzione infrastruttura, che è quella su cui noi in qualche maniera stiamo lavorando da tempo. Quindi rispetto a questa cosa qua, quello che noi abbiamo cercato di impostare negli strumenti che ci siamo dati per costruire la partecipazione il 3 gennaio è sgomberare il campo dall'ambiguità, che è un po' la parola d'ordine per il 3 giugno, no? E quindi rispetto a una situazione dove c'era chi sperava che in qualche maniera il rinnovo contrattuale potesse mitigare almeno in parte gli effetti della riorganizzazione, o chi si sperava ci fosse un riconoscimento economico o chissà che altro, no? Voglio dire, ha dovuto fare questa bella doccia fredda, no? Voglio dire, dove la situazione si è rivelata ancora peggio di come qualcuno se la prospettava, no? E quindi rispetto a questo il meccanismo con cui noi ci stiamo muovendo va in quella direzione, tant'è che il giorno dello sciopero, anziché fare un presidio o qualche altra cosa, cioè proprio partendo da questo abbiamo deciso di organizzare a Bologna, al dopolavoro ferroviario, un incontro tra manutentori, no, proprio per ripartire da tutte le menzogne che ci hanno investito in questo anno, no? Voglio dire, che dovevano in qualche maniera convincerci che tutto sommato questa riorganizzazione sarebbe stata positiva, che non c'era niente da fare, che bisognava accettarla, e chi più ne ha più ne metta, voglio dire, ci sono, nel momento in cui sia le organizzazioni sindacali ma addirittura anche l'azienda, quando utilizzano l'argomento di questa riorganizzazione come l'elemento che contempera meglio le esigenze di vita e di lavoro, no? Voglio dire, tutte le volte che qualcuno dice una cosa del genere, chi sta vivendo la pesantezza dei turni che sta vivendo da un anno a questa parte, gli si cela il sangue, perché, cioè, siamo proprio a un livello di sfacciataggine, di spregiudicatezza che è veramente quasi imprevedibile, insomma, no? Voglio dire, prima io ricordavo sindacalisti magari egualmente criminali ma molto più intelligenti,
entro questo ultimo punto, perché in effetti cioè, mi sembra assurdo anche pensare che dopo tutte le morti sul lavoro che abbiamo avuto in quel settore, anzi, cioè proprio fra i tuoi colleghi, cioè da Brandizzo qui in Piemonte fino a tutte le altre, eccetera, cioè, è come se tutto questo non avesse portato a nulla, cioè, è brutto dirlo, è brutto dirlo, cioè, nel senso, cioè anche la forma contrattuale più minima del riordino dei turni, cioè nel senso sulla turnistica, sui tempi, sui carichi di lavoro, cioè, ma anche, cioè, il minimo, cioè non si è neanche scalfito quello, cioè questa roba è una vergogna totale, cioè,
ma perché così. Il problema è che per chi conosce quel mondo lì, cioè quello che chiunque tende a leggere, perché in effetti è l'unica spiegazione possibile, è che non siamo di fronte a un processo di riorganizzazione che un'azienda fa, che sarà magari durissimo coi lavoratori, ma teso a garantire il funzionamento dell'azienda. Non sto dicendo che è giusto che sia così, però no, voglio dire, almeno avrebbe una logica capitalista, ma avrebbe una logica. Questi, quello che stanno facendo sostanzialmente è mettere in ginocchio la capacità dei manutentori di fare il loro lavoro, no? Bastonandoli pesantemente, ma sostanzialmente mettendoli nella condizione di poter creare quell'equazione che dice: i manutentori non sono in grado di fare il loro lavoro, è il momento di far intervenire altri soggetti. Non a caso stanno succedendo delle cose che sembrano sperimentali e non abbiamo ancora capito quanto
di cosa parli, perché questo nazionale. È importante capirlo.
Sì, certo, te lo spiego. Praticamente siamo arrivati al punto che i lavoratori delle ditte, per garantire un supporto ai ferrovieri nel periodo estivo, dove c'è un'intensificazione della cantieristica notturna, delle attività di cantiere, lavorazioni importanti, eccetera, eccetera, predisporranno dei turni di reperibilità, quindi soggetti che staranno, lavoratori che staranno pronti a coadiuvare i ferrovieri per poter espletare le proprie mansioni, che è una roba che non si è mai vista. Ora, se questo fosse propedeutico a, una volta si diceva, cerchiamo di far venire i lavoratori delle ditte in ferrovia, no? Voglio dire, perché era un elemento che in qualche maniera li sottraeva a una condizione di lavoro peggiore di quella che vive un lavoratore delle ditte, perché questo è fuori discussione, anche se è sempre più piccola la forbice che c'è fra noi e loro. Però siamo in una situazione in cui paradossalmente si sta proprio lavorando nell'ottica di sperimentare delle forme di inserimento sulle attività principali dei ferrovieri, come se in qualche maniera la nostra funzione sia di fare i tutor per i nuovi soggetti che
lavora a chiamata
al posto nostro. Sì,
lavora a chiamata, di fatto mi sembra di interpretare così quello che dici. Insomma,
sì, cioè, è praticamente lo strumento che si utilizza, quello della reperibilità, però il concetto sostanzialmente è quello di dire: i lavoratori delle ditte diventano esercito di riserva pronto a essere utilizzato in sovrapposizione con i ferrovieri, ma è una roba che non è mai esistita e che in qualche maniera presuppone che il passaggio successivo è che siano loro a fare quello che oggi è il lavoro che facciamo noi.
Ma secondo te questi tipi di rapporti dipenderanno direttamente dalle agenzie interinali oppure ci saranno a sua volta subito cooperativi?
No, ci sono i lavori delle ditte ferroviarie, che sono quelli che vengono magari a fare i cantieri, no, voglio dire, ci sono ditte private che lavorano in ferrovia per tutti i servizi, che siano la TE, i lavori o l'IS, cioè le specializzazioni, quindi il binario, l'alimentazione o gli impianti di sicurezza, che sono i tre servizi principali che lavorano sulla manutenzione. In una situazione del genere il presupposto è quello di favorire quei passaggi che producano, no, la possibilità che questi lavoratori, no, poi diventino i protagonisti del lavoro che oggi stiamo facendo noi.
Ho capito.
In un processo di privatizzazione, cioè fondamentalmente di privatizzazione
totale, poi alla fine questo chiaro.
Allora Alberto, se vuoi un po' riassumere l'iniziativa di Bologna, che mi sembrava interessante, anche se puoi dirci, andando verso i saluti, dove possiamo trovare le informazioni e se l'assemblea è solo di presenza fisica, perché il dopolavoro Ferrero di Bologna è una sala, insomma, specifica, o se si può anche collegare e, sì, insomma, se si può, okay, fare, come facciamo, via.
Allora, dunque, la situazione è sostanzialmente questa. L'iniziativa che facciamo a Bologna la faremo nella sala gialla al dopolavoro ferroviario. Tutte le informazioni si possono trovare o sulle chat, sia su WhatsApp che Telegram che noi abbiamo, ma anche sul sito che è anlm.it. Lì trovi tutto quello che ti serve, dalle norme tecniche alla piantina per andare per vedere dov'è il posto, la documentazione che facciamo e quant'altro. Tutte le informazioni, tutto il materiale che produciamo e tutte le informazioni che possono essere utili sia per comprendere e sostenere la lotta, ma anche più o meno il mondo della manutenzione, lo trovi sul sito. Quindi da questo punto di vista quello è una, se anche uno non riesce, non è sulle chat e non riesce a contattare nessuno, sul sito trova praticamente tutto quello che gira. Quindi in questo senso riusciamo a garantire questa cosa. L'assemblea sarà in presenza. Non abbiamo pensato di fare collegamenti online perché c'era proprio l'esigenza di creare un momento che non fosse virtuale. No, perché qui il problema è che
siete sparsi in tutta Italia, immagino.
Sì, siamo sparsi in tutta Italia, questo è vero, però è vero anche che la dimensione virtuale, no, in qualche maniera finisce per portare, no, in qualche maniera ad un calo di attenzione rispetto a quello che è anche il bisogno di fare delle cose, partecipare alle iniziative, no? Voglio dire, quindi ritenevamo che un confronto franco fra i soggetti, perché noi siamo in una situazione dove la pressione dei lavoratori ha costretto in alcune DOIT ancora a non firmare l'accordo territoriale, cioè noi siamo riusciti, e non grazie ai sindacati che non hanno firmato gli accordi, ma alla pressione dei lavoratori, su 15 DOIT 5 devono ancora firmare, e sono DOIT importanti perché c'è Bologna, Firenze, Ancona, Trieste e Verona che non hanno neanche fatto l'accordo territoriale. Da questo punto di vista, nonostante i continui tentativi da parte delle organizzazioni sindacali di convincere i lavoratori che quella sarebbe la panacea di tutti i mali. Quindi dentro quella situazione l'assemblea dal vivo ci serve anche per fare un confronto fra chi lavora in DOIT dove l'accordo c'è e in DOIT dove l'accordo non c'è, per capire che in realtà tutte queste differenze non ci sono, perché l'azienda non rispetta nemmeno gli accordi che ha sottoscritto. Questi sono partiti per la tangente, fanno quello che cazzo gli pare e stop. Cioè, quindi rispetto a questo pensiamo che una cosa del genere ci aiuti a capire che il livello di scontro e la posta in gioco sia molto più alta del percepito anche, perché non ci sia in una situazione del genere, no, voglio dire, una via di accomodamento che può far rientrare una dimensione tra virgolette tollerabile. Cioè sta partita o ce la giochiamo tutti fino in fondo, o se no il risultato sarà devastante per tutti, perché non c'è nessun limite, no? Sia perché i negoziatori, che sono i sindacati firmatari, sono dei banditi, ma anche perché l'interlocutore, che è l'azienda, oramai ha preso questa assoggettamento da parte delle organizzazioni sindacali come il via libera per poter fare quello che vuole.
Molto chiara la tua analisi, grazie per averci illuminato su questo sciopero del 3 giugno dei manutentori della rete ferroviaria italiana. Ricordiamo che lo sciopero si terrà, come dicevamo poc'anzi, in forma assembleare dalle ore 10 nella sala gialla nel dopolavoro ferroviario di Bologna. Per chi fosse all'ascolto, manutentore e manutentrice, può, insomma, prendere le informazioni dal sito o da Telegram della NLM, Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione. Grazie Alberto, a presto.
Grazie a te.